Prendere o lasciare, noi lo prendiamo, e lui è Tiziano Tomasini, lo abbiamo preso, raccolto nei nostri studi, l'ospite di Tra le righe di questo pomeriggio, ben ritrovato, buongiorno signor Tomasini.
Buongiorno a voi.
Dunque, anche lui poverino è arrivato in ritardo rispetto a, come abbiamo letto e sentito, col nostro Via Swiss, c'è un po' di traffico anche nel piano di Magadino. Tiziano Tomasini, direi che come prioritaria informazione e caratterizzazione che oggi ci porta, lei è stato per quasi 40 anni docente.
Docente, sì, di italiano presso le scuole medie di Minusio.
E adesso che cosa sta facendo?
Ma adesso mi prendo un po' di tempo, anche se il tempo sembra sempre che ci sia tanto tempo, invece corre ancora più veloce, specialmente quando si può disporre tutta la giornata. Quindi non si riesce mai a fare tutto quello che si è programmato. Comunque, a parte quello, niente, mi occupo ancora un pochino di letteratura, sto preparando un terzo libro e mi occupo più che altro di letteratura ticinese dell'Ottocento, inizio Novecento.
No? Esatto, esatto. Tiziano Tomasini è venuto in occasione di una puntata di Quarto Pilastro come uno dei pensionati che era iperattivo, ipercinetico, perché oltre ad aver lavorato tutta la vita si è anche dedicato al comune dove è stato adottato, è corretto,
sì,
giusto?
Sì, perché sono originario del Mendrisiotto, ho stabilitomi a 40 anni fa circa a Minusio e lì sono rimasto e, ecco, e mi sono occupato della cosa pubblica.
Sì. Della cosa pubblica.
Ha svolto politica, è stato vice sindaco.
Sono stato anche vice sindaco municipale, insomma, per più di 20 anni, più 8 anni, insomma 30 anni di politica. Anche,
30 quindi. Anni di politica, un pochino di più di insegnamento, dunque una vita spesa, diciamo, al servizio della collettività.
Sì, in dei conti sì, è vero.
Allora, sui libri ci ritorniamo, sull'attività di scrittore. Qui a Tra le righe si parte però da una parola. E che parola ci porta oggi?
Ma io ho dato una parola di un luogo a cui ero molto affezionato, perché non ci sono più ritornato da molti anni. Cioè la parola era quella di una nazione, la Grecia, no? Dove ci sono stato, ho trascorso in fin dei conti, facendo il calcolo, quasi 3 anni della mia vita. No? Quindi,
beato lei, signor Tomasini.
Ci stavo due mesi e mezzo tutte le estati. E, ecco, un po', ho scelto questa parola non per stare a rievocare, rimanere un po' così con la nostalgia, no? Perché ormai le cose vanno e vengono e così è in tutto, insomma, no? Ma semplicemente perché ho avuto la fortuna probabilmente di vivere ancora un periodo molto, molto bello ancora per la Grecia, in cui era tutto molto originale, ci si spostava con i bus, si dormiva presso l'abitante, si andavano a visitare queste rovine di Cnosso o di altro, ma non c'era praticamente, c'era pochissimo, no?
Stiamo parlando degli anni?
Degli anni a partire dalla fine degli anni, metà degli anni 70. E ci sono andato fino al 2000. Ecco.
E Tiziano Tomasini a metà degli anni 70 quanti anni aveva?
Ne aveva 23.
Ci può correre parallelo, c'è anche il ricordo della giovinezza. Io direi di non vogliamo versare delle lacrime,
no,
ma Tears le ascoltiamo.
Grecia è la parola che ci ha portato oggi Tiziano Tomasini, già docente di italiano a Minusio, scrittore, poi parleremo dei due libri che ha già scritto e del terzo in cantiere. Grecia perché è stato il luogo delle vacanze, della spensieratezza, della gioventù.
Sì, della scoperta, anche perché in Grecia ero partito un po' sulle tracce dell'Odissea, no? Ero curioso di quello, quindi ero andato a Itaca prima. A Creta, perché anche quello Cnossos e tutto questo, poi dopo alla ricerca delle tracce di Omero, appunto, quindi dell'Odissea, e quindi a Itaca, no? Da Itaca poi mi ero spostato in un'altra piccola isola, Paxi, e da lì in un'altra piccolissima in cui sono stato per 20 anni praticamente. E ci rimanevo tutta l'estate, avevo il tempo e la possibilità di farlo.
E alloggiava
eravamo gli unici turisti, non c'erano auto, non c'era elettricità, cioè per due mesi e mezzo si viveva proprio fuori da...
Nelle case,
una casa che mi avevano, avevo conosciuto delle persone per cui mi hanno dato questa casa, eravamo gli unici turisti sull'isola che rimanevano la sera, quindi un'esperienza molto particolare. E niente, si arrivava, c'era l'orto già avviato dal proprietario per cui ci si nutriva, perché non c'era niente.
Senza elettricità?
Senza elettricità, con l'acqua che si andava a prenderlo ancora un'antica fonte veneziana, bisognava salire 300 gradini anche. Che non
pure,
è
comodissima
comunque,
una vacanza.
Ma no, ma si sta bene, se piace quello, le cicale, non c'erano le auto.
Sì, beh, la Grecia
è... Allora, era una situazione idilliaca, non era idilliaca solo perché aveva 23 anni Tiziano Tommasini,
no, era per quello,
davvero sì. Un paradiso.
Poi
ancora
c'era la possibilità di sempre spostarsi un pochino tutti gli anni a visitare qualcosa, per cui appunto ho avuto questo privilegio di visitare la Grecia quando non c'era quello che è un po' il dramma del giorno d'oggi, cioè l'overturismo. Io ho visto delle immagini, le ho detto la parola Grecia perché poco prima avevo visto delle immagini alla televisione del Partenone, in cui ci sono queste colonne, cioè c'era da attendere, cioè invece lì
c'è
si andava,
coda,
si visitava,
certo.
Non c'era assolutamente nessuna.
Ma la preoccupa, cioè lei ha voluto sottolineare il tema dell'overtourism, perché
sì,
diciamo che è alle cronache d'abitudine soprattutto dopo l'estate, ma non perché c'è una nostalgia di quando lei aveva la possibilità di andare al Partenone da sola, perché adesso overtourism vuole anche dire che c'è più gente che si muove e quindi una democratizzazione,
quindi,
della possibilità di poter,
sì,
viaggiare.
È una democratizzazione da una parte, ma dall'altra forse anche un pochino, cioè è più difficile il tutto, insomma, no? Anche visitare, a me non piace andare a fare le colonne, aspettare, fare il biglietto tramite internet, cioè niente, ecco. Per cui viaggiare non mi interessa più, in questo senso ho viaggiato abbastanza, sono stato un po' dappertutto nel mondo, quindi oggi oggi amo di più rimanere
arriva piana
esattamente.
Ma c'è stato un momento, per lei ha detto, fino all'inizio degli anni 2000,
sì, dopo non sono più tornato.
Come è maturata questa decisione? C'è stata un'estate in cui lei ha capito,
sì, ho capito
troppa
che
gente
finito,
su quest'isola,
che era finita un'epoca perché l'ultimo anno cominciavano a costruire le strade, volevano portare la luce, volevano, per cui ho detto è un mondo che a termine.
E non c'è
lì
più
era...
tornata?
No, ci sono volato sopra, l'ho visto sotto, ma il guaio è un po' stato anche che cosa? Che questa isoletta è finita un po' su tutti i rotocalchi italiani, dove passavano questi yacht che si fermavano lì, per cui è cominciata anche un'invasione, diciamo, cioè non c'era più la calma, la tranquillità, questo ambiente un po' particolare che si era creato, insomma, no? Lì si viveva proprio ancora come 2000 anni fa, praticamente non c'era la luce, non c'era niente, non c'era un giorno, io non sapevo neanche che giorno fosse, no? Per cui
bello, ecco. Bello, questa è la prima cartolina che ci arriva dal nostro Tiziano Tommasini, e poi ce ne saranno altre, perché qui parliamo di California, poi ancora di antologia di scritti cinesi, ne parliamo tra poco. Ai suonatori un
po' Tiziano Tommasini è con noi a Tra le righe, oggi ci ha portato la parola Grecia, dove ha trascorso delle estati, delle vacanze molto belle. Lui è un ex docente di italiano, vive a Minusio, ha lasciato il Mendrisiotto proprio per l'attività dell'insegnamento, è stato anche in politica, ma ha anche un'attività editoriale come curatore di libri, come scrittore. Ne ho uno che si intitola Ritorno dalla California, il diario di viaggio di Geo Flavio Cavalli e Giovan Battista Monaco, due emigranti locarnesi. Lo scorso anno invece un'antologia di scritti ticinesi dell'Ottocento e del Novecento, i maestri di casa, scrittori politici, filosofi, artisti, botanici, ma anche semplici cittadini e cittadine che hanno lasciato una traccia originale della loro vita. Dunque, passione per l'italiano, per la lingua italiana, ma anche per la storia locale, Tiziano Tomasini.
Sì, 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 per la storia locale, per le figure locali, diciamo, magari figure che, specialmente per questo secondo libro, quello dei maestri di casa, figure che erano ormai cadute nell'oblio, dimenticate, no? Per cui il mio scopo era anche un pochino quello di riportare un po', di non dimenticare, diciamo, quello che questi scrittori o anche soltanto gente di cultura hanno scritto nel passato. Accanto a questo ci sono anche scritti di gente del popolo, insomma, quindi c'è un po' di tutto. È un po' un ripercorrere la storia del Ticino dai suoi inizi fino alla Seconda Guerra Mondiale, diciamo.
Le sue fonti quali sono, però?
Le mie fonti, le mie fonti sono iniziate un po' casualmente. Hanno origine ancora quando studiavo all'università, no? Allora lì mi occupavo di scapigliatura lombarda e piemontese anche, e lì praticamente incontrai Angelo Nessi, no? Che era uno degli ultimi epigoni della scapigliatura milanese. Ho detto, oh, ecco, era una scoperta per me, perché non pensavo che ci fossero dei ticinesi che fossero attivi in questo movimento, no? E Angelo Nessi, appunto, che è di Locarno, per cui da lì è nata un po' una curiosità da parte mia di ma cosa c'è stato in fin dei conti, perché tutto un po' lasciato andare, un po' tutto dimenticato, a parte quei tre o quattro nomi che sono però di scrittori del Novecento, penso a Chiesa, a Zoppi, chi altro c'era. Angelo Nessi fu il primo che visse di sola scrittura, oltretutto in Ticino, no? E poi dopo questi, come ho fatto a ritrovare tutte queste figure? Beh, ho passato al setaccio tutte le biblioteche, nel senso proprio al setaccio, libro per libro, e ce ne sono migliaia e migliaia.
E anche,
no?
Scambi epistolari, chiedo. Mi chiedo se possano essere fonte di sapere.
Dopo di informazioni, storie. Andare a ricercare le famiglie che magari certi avevano ancora dei documenti che riguardavano questo periodo. Comunque, ecco, passando in rassegna un po' tutto, ho fatto fatica perché, insomma, la maggior parte di questi libri non avevano più grande senso al giorno d'oggi, no? Però in mezzo a quello si trovano delle pagine ancora veramente molto interessanti che ci aiutano un po' a capire come si viveva nell'Ottocento, l'inizio del Novecento, quali erano gli avvenimenti che hanno un po' caratterizzato tutto questo periodo nel nostro cantone. Quindi è stata una scoperta anche per me notevole, insomma, da questo punto di vista, perché ho trovato tante cose molto interessanti.
Tiziano Tomasini, come scegliere tra i propri figli? Quindi è impossibile, ma all'interno di queste 77 storie che ha raccolto da maestri di casa, qual è quella che le ha strappato più lacrime e quella che invece ha detto, caspita, che storia eccezionale?
Beh, quelle che mi hanno interessato maggiormente, beh, prima di tutto è stato Angelo Nessi, come dicevo prima, perché Angelo Nessi ha fatto un grandissimo lavoro anche in passato, aveva preparato praticamente un'antologia della cultura ticinese. E poi dopo, per varie ragioni, per motivi politici, era un personaggio scomodo, eccetera eccetera, praticamente la sua antologia fu un po' così, fu messa da parte, non fu mai pubblicata, e ci furono altri personalità, diciamo, culturali dell'epoca che se ne appropriarono, lo depredarono un pochino senza citarlo in modo a sufficienza, diciamo, no? Quindi questo era un voler rendere omaggio proprio. Difatti il titolo è il titolo che avrebbe dato Angelo Nessi alla sua antologia, no?
I maestri di casa.
No, i maestri di casa, antologia ticinese, i maestri di casa no. Questo è un omaggio invece a Gianalfonso Oldelli, che era un religioso, che fu il primo a descrivere il Canton Ticino in italiano. Ecco, la prima descrizione del Ticino l'abbiamo con Gianalfonso Oldelli, che poi morì novantenne circa e non riuscì a completarla, gli mancavano ancora la Valle Maggia e la Leventina.
E dopo ce lo dice come descriveva il Canton Ticino un
ma
tempo.
Possiamo leggere, possiamo, ce ne sono.
Dopo magari possiamo riaprire questo libro e vedere che descrizione ci ha regalato del Canton Ticino,
esatto,
degli anni
1813. Siamo, lui era un profondo assertore del nuovo Ticino, del nuovo cantone che si era formato nel 1803. Aveva ricevuto anche una medaglia d'oro al merito, perché appunto questo era un suo impegno per dare un'unità al Ticino, perché prima erano tutti divisi le varie zone, c'erano le fortie, no? Quindi ogni regione faceva a sé, non c'erano comunicazioni, non c'era molta possibilità di spostarsi, spostavano come tramite l'emigrazione.
Questi sono gli U2, tra l'altro a proposito di novantenne li facciamo partire e salutiamo la mamma 96enne del nostro ospite Tiziano Tommasini, che vive da sola a 96 anni e ci sta ascoltando. No,
non ancora, non mi rimproverare, perché sono 95 e mezzo,
Ospite di Tra le righe oggi con Enrico Alberti, Isabella Visetti e Tiziano Tommasini. Ci ha portato la parola Grecia, ma noi ora abbandoniamo la Grecia per tornare nella Svizzera italiana e anche per parlarvi dei libri che ha curato Tiziano Tommasini, che ha un passato da docente di italiano, 39 anni prima a Losone, poi a Minusio, attività politica, abbiamo detto, al servizio della collettività. Ha curato un libro che si intitola I maestri di casa, sono quegli uomini e donne del popolo, le ha definite così Tiziano Tommasini, che hanno lasciato una traccia originale della loro vita nella Svizzera italiana. E prima del notiziario ci stava parlando di Gian Alfonso Oldelli, un monaco, e a lui si deve la prima descrizione in italiano del Canton Ticino.
La prima descrizione in italiano del Canton Ticino, e questa descrizione è stata fatta fra 1812 su un almanacco, fra 1812 e il 1817. Il libro riprende appunto il titolo di questo almanacco, Il maestro di casa, no? E io l'ho trasformato al plurale, i maestri di casa,
per dare spazio alle diverse,
esatto,
voci e delle personalità,
esatto,
che lei ha raccolto. Quindi, anche strappandoli un po', diceva, dall'oblio. Allora, siamo curiose di questa descrizione
appunto,
del Canton Ticino. Ha scelto un distretto, che regione ha scelto?
Ma guardi, bisogna fare qualcosa di un po' breve e sintetico, quindi ho scelto qualcosa che, ciò che conosceva meglio Gian Alfonso Oldelli, che era originario di Meride, e quindi ho scelto il Mendrisiotto, in modo
che
particolare,
poi è la regione da dove lei arriva,
esattamente, sì.
Sì.
E ho scelto adesso così per dare un pochino un'idea di quello che di cui parla Gian Alfonso Oldelli, vi leggerò alcune brevi righe sulla descrizione che fa della Val di Mugio. Val di Mugio che poi non fu più descritta da nessuno fino alla Vizzari, che poi è anche piuttosto sintetica. Quindi è una bella descrizione, ne leggiamo un pezzetto. Allora, mi permetto di leggere. Le sue strade sono decisamente di accesso difficile e faticoso, e all'estremo bisognoso di pronto e ben eseguito rassettamento. La coltivazione dei terreni è in tale tanta attività che non avvi un palmo di terra, dirò così, capace di coltura che resti incolto e ozioso. Ond'è che la messe è superiore alcune volte alla medesima aspettazione dei coltivatori. La piantagione delle viti è assai scarsa e per conseguenza assai scarso ancora è il vino nostrale. Quello però che qui si trasporta diviene migliore. Tutte le comuni abbondano di bestiame. Oltre le pecore, il numero e il siandio delle capre è copioso e le loro cacciuole, ossia formaggini, fatti a dovere, sono singolari. Le castagne sono parimenti in abbondanza e veramente gustevoli e saporite. Ne mancano le cotante pregiate trifole e le patate, anch'elle si sono introdotte generalmente. Su questi monti si fabbrica quantità grande di carbone, che è un oggetto di commercio con lo stato limitrofe. L'uccellagione, inoltre, è qui, massimo nell'autunno, il piacere massimo e di vantaggio. Per 15 e 20 giorni continui furono presi quei lacci 60 e più tordi al giorno, eccetera, eccetera. Qui mi fermo perché altrimenti...
Sui 60 tordi, beh, sembrava una valle super copiosa e super abbondante, perché era addirittura maggiore rispetto all'aspettazione le messi.
Sì, poi ogni, mi sembra di dire, ogni quadratino di terra coltivato,
era
perché
coltivato,
era
sì.
la società contadina, sì. Si doveva far rendere ogni piccolo appezzamento di terreno, i formaggini, cioè. I formaggini della Valle di Muggio.
E poi le trifole. Cioè,
e le trifole, sì.
Cioè il tartufo,
il
no?
Tartufo,
sì,
sì.
Ancora mio nonno, mi ricordo, mi diceva, li prendevo anche a Castel San Pietro, vicino alla Chiesa Rossa, quindi...
Ignoranza mia. E adesso non ci sono più le trifole, il tartufo? Non lo
no,
sappiamo.
Ci sono. Sul San Giorgio, in Val di Muggio, ci sono sempre.
Sì. Forse non si va più a cercarle con quella dovizia che si usava una volta.
Torniamo in studio con Tiziano Tommasini, che durante le pause, quando non andiamo in onda, ci racconta storie che sono poi riportate nei libri che ha scritto, queste antologie, da una parte i maestri di casa e poi ancora Ritorno dalla California. Diciamo che vogliamo fare un parallelismo fra i protagonisti, principalmente il protagonista del libro che ha scritto qualche anno fa e quello a cui sta lavorando. Ci racconti, Tiziano Tommasini?
Allora, adesso appunto stiamo parlando di Geo Cavalli, appunto questo immigrate ticinese di Verscio che andò in America, accumulò un grandissimo capitale, veramente era una persona molto ricca, aveva una tipografia dove si stampava anche un giornale che era dedicato, indirizzato ai ticinesi.
E lui era partito più o meno, andato quando?
Verso 1870.
Quindi lui è partito, è andato in California e ha fatto super fortuna.
Ha fatto super fortuna e poi cosa fece? Appunto aveva questo giornale, aveva una tipografia e in Ticino tornò in tre occasioni. Tornò in tre occasioni. Più che altro per rivedere i familiari, eccetera, no? Tutti l'attendevano con ansia perché si sapeva che lui era diventato molto ricco, molto benestante, insomma, no? Quindi descrive nel suo giornale, poi descrive, ed è qui è riportato un pochino nel libro, è riportato appunto questa sua descrizione del viaggio che compie dalla California a San Francisco, dove abitava e dove anche visse il terremoto che distrusse la città, e descrive il suo viaggio fino a Locarno, fino a Verscio proprio, no? E viaggia sempre con tutto il lusso possibile e immaginabile per quell'epoca, no? Quindi un viaggio molto comodo, con lunghe pause in cui si fermava a visitare località, varie località svizzere per vedere come erano cambiate, eccetera, eccetera. Ecco, quindi viaggiava
in prima,
super classe, sì, e con i treni in America, questi nuovi treni che erano appena stati, diciamo, messi inaugurati, no? E appunto viaggiava in prima classe su questi bastimenti, su queste navi. E in contemporanea, quindi c'era la seconda classe, c'era la terza classe. La terza classe dove viaggiavano i poveracci che andavano a cercare fortuna in America o in Australia. Quindi lui anche parla un pochino di questo aspetto che vedeva tutte queste persone sotto che non avevano accesso evidentemente ai piani superiori della nave, vivevano in cuccette pieni di parassiti, non di parassiti. E nel libro che sto preparando adesso invece parlerò di Anselmo Mombelli, sempre un libro che farò sempre con l'editore Dadò di Locarno, e Anselmo Mombelli, che appunto è gli antipodi rispetto a Geo Cavalli, perché lui andò in America, ci andò per ben 20 volte, che è una cosa incredibile.
Non fece grande fortuna.
No, assolutamente,
poveretto.
Tornava sempre in qualche modo, cioè trovava sempre ospitalità da tutti, si faceva ospitare un po' dappertutto. Lui andò però moltissimo, andò anche negli Stati Uniti, ma andò moltissimo in Argentina e in Uruguay. Ci sono molti aneddoti, andò anche a Gerusalemme, andò in Africa, quindi era un gran viaggiatore, un globetrotter, che poi faceva chilometri e chilometri a piedi sempre, no? Quindi per risparmiare, perché non aveva mai soldi.
Un personaggio,
no?
Incredibile.
Poi ci sono degli aneddoti che racconta anche lui, che sono, perché ha scritto un'autobiografia comunque, no? Questo, questo Mombelli. Questo Mombelli che terminò l'obbligo scolastico a 10-11 anni, poi non c'erano più soldi e doveva andare a lavorare, poi ha lavorato un po' in Francia, un po' nella Svizzera interna, poi tornava, era sempre in movimento, poi andava in Francia, visse molto in Francia, Marsiglia, Nizza.
E quindi si imbarcò su qualche nave.
Sì, e lì sempre ospite di cinesi, lui andava dove conosceva qualcuno, gli si appoggiava, li rimaneva, cercava di tirare insieme un pochino i denari necessari per la traversata, e ci andò comunque 20 volte, che è una cosa incredibile.
Sì, perché il viaggio era lungo, andare 20 volte affrontando
poi
il
andava
viaggio.
Tutte le disavventure, non lo so, racconta per esempio che un anno cosa fa? Abbiamo messo da parte, perché lui faceva l'ottico ambulante, no? Quando arrivava, no?
Certo.
E si arrangiava proprio con un po' di tutto.
Dopo aver fatto la scuola fino agli 11 anni, quindi esatto. L'ottico ambulante.
Ma il mestiere imparato a Marsiglia.
Ok, giusto.
E poi dopo appunto aveva guadagnato un po' di soldi, però c'era la paura che si andassero persi con la svalutazione e tutto. Allora cosa ha deciso? Ha deciso per esempio di comprare un grande carico di mele, di pere, partendo in novembre dall'Argentina. Lui calcolava di arrivare 3 settimane dopo in Francia e di vendere sul mercato queste pere che non c'erano più in quel momento, e quindi di triplicare o quadruplicare il capitale. Solo che per risparmiare cosa fece? Partì con una nave scalcinata, dopo pochi giorni la nave si ferma, non va, poi riparte, insomma alla fine le pere sono tutte marcite e lui è arrivato senza più niente, insomma, no?
Si era indebitato, il carico quasi,
cioè, ha perso
ormai
quello che aveva guadagnato,
chiaro.
Il carico era andato. Un'altra volta invece acquistò investì in penne di struzzo, perché a Parigi c'era la grande moda, siamo agli inizi del Novecento. Solo che quando arriva, Parigi era già stata invasa da queste, quindi tutte queste
comunque
piume.
Comunque intraprendente.
No, resiliente, il primo resiliente della storia.
Tiziano Tommasini, siamo quasi in chiusura. Sì. Queste storie di ticinesi, diciamo, illustri, con vite particolari del passato, mm-hmm. che cosa le regalano nella sua attività di ricerca, delle testimonianze, le fonti?
Prima di tutto mi hanno tenuto impegnato per tantissimi anni, perché per questa antologia ci ho lavorato 15-20 anni probabilmente, no? Rimane la soddisfazione di aver salvato dall'oblio appunto certi personaggi di cui magari troviamo ancora tracce su qualche via, Gian Alfonso Oldelli,
certo.
per esempio, no?
Certo.
Però nessuno sa più chi sono questi. Io ho cercato di ridare vita, di ridare un'anima a queste persone che hanno segnato, hanno contribuito a creare il nostro cantone, perché appunto non esisteva prima con le Fochtine. Quindi è un lungo percorso che ha portato alla situazione in cui ci troviamo oggi.
Grazie davvero Tiziano Tommasini, buon lavoro, altri 15 anni, 20-30 per documentare ancora le storie.
Questo ultimo libro quando uscirà? Lasciamoci con questa informazione.
Ma non lo so, perché l'avevo già cominciato, era già oltre la metà, poi dopo ci sono stati dei problemi perché ho dovuto interrompere il tutto, dovrei riprendere adesso con la stagione autunnale, quindi sperare di terminarlo per nel 2026, nel mese di nella prima metà del 2026, se tutto andrà
va bene. Allora, buon lavoro.
La ringrazio.